Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La Germania di Publio Cornelio Tacito, nota anche con il titolo latino De origine et situ Germanorum. È una breve monografia etnografica composta verosimilmente intorno al 98 d.C. L'opera osserva le popolazioni stanziate oltre il Reno e il Danubio, cioè ai margini settentrionali dell'orizzonte romano, descrivendone territorio, origini, istituzioni, pratiche religiose, vita familiare, abitudini belliche e differenze tribali. Questa edizione con testo latino a fronte rende particolarmente visibile la densità dello stile tacitiano e permette di confrontare traduzione e formulazione originale. Il libro non è una descrizione neutrale, nel senso moderno. Tacito combina informazioni di varia provenienza, giudizi romani sui barbari e una riflessione indiretta sulla propria società. L'ammirazione per alcune virtù attribuite ai Germani, coraggio, sobrietà, lealtà coniugale, attaccamento alla libertà, convive con il rilievo dato alla violenza, all'instabilità e alla distanza dalla civiltà urbana. Ne risulta un testo essenziale per comprendere insieme l'etnografia antica, la frontiera imperiale e la critica morale tacitiana a Roma. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'etnografia come specchio critico della Roma imperiale. La scelta di descrivere i Germani consente a Tacito di parlare anche di Roma senza costruire un trattato esplicitamente polemico sulla vita politica contemporanea. Le popolazioni d'oltre confine sono presentate come esterne alla civiltà romana, ma alcune loro consuetudini assumono valore di contrasto: la semplicità dei costumi, la relativa severità nei rapporti matrimoniali, il disprezzo per il lusso e la disponibilità a difendere la libertà richiamano ideali che la tradizione romana associava agli antenati. Il confronto non equivale però a un'idealizzazione coerente. Tacito riconosce nei Germani inclinazioni che un autore romano considera problematiche: impulsività, propensione all'ozio nei periodi di pace, abuso di bevande, faide e scarsa disciplina continuativa. Proprio questa ambivalenza rende il testo più complesso di una celebrazione del buon selvaggio. Il barbaro è insieme minaccia militare, oggetto di curiosità e termine di paragone morale. La Germania va dunque letta come un esercizio di alterità, delineando un popolo diverso. Tacito evidenzia tensioni interne al mondo romano, in particolare il rapporto fra ricchezza, corruzione dei costumi, libertà civica e forza collettiva. L'etnografia diventa così una forma concentrata di analisi storica e politica. Secondo, territorio. Clima e frontiera: la geografia al servizio della storia. L'apertura della Germania colloca il paese entro confini naturali e politici, soprattutto Reno, Danubio, montagne e regioni orientali meno definite. Per Tacito, la geografia non costituisce uno sfondo inerte, contribuisce a spiegare la fisionomia di chi abita quei luoghi e il tipo di rapporto che Roma può instaurarvi. La regione appare vasta, boschiva, aspra e poco urbanizzata secondo le categorie romane. Questa rappresentazione sostiene l'immagine di comunità robuste, disperse e difficili da assoggettare stabilmente. Il territorio di confine è anche uno spazio strategico. Roma non osserva la Germania da una distanza puramente erudita alle guerre. Le alleanze e la sicurezza delle province renane e danubiane rendono quei popoli interlocutori decisivi dell'impero. Tacito lega quindi conoscenza geografica e valutazione del rischio politico-militare. Al tempo stesso, le sue informazioni non derivano da una moderna ricerca sul campo e risentono di fonti letterarie, notizie indirette e schemi etnografici antichi. Il lettore deve distinguere tra dati potenzialmente informativi e costruzioni interpretative romane. Il valore del testo, sta anche qui, mostra come il potere imperiale produca mappe mentali delle periferie, classificando terre e popolazioni per comprenderle, amministrarle o contrastarle. Terzo, assemblee, capi e consenso armato nelle comunità germaniche. Tacito dedica attenzione alle forme di autorità e deliberazione delle popolazioni germaniche. Riferisce che i re sono scelti in base alla nobiltà della stirpe e i comandanti militari al valore personale. Soprattutto, insiste sul fatto che il potere non è descritto come illimitato. Le decisioni di maggiore rilievo vengono associate alle assemblee degli uomini armati, mentre i capi esercitano influenza attraverso prestigio. Esempio e capacità di persuadere. È una rappresentazione filtrata da concetti romani, ma utile per cogliere ciò che Tacito ritiene politicamente significativo, un ordine sociale nel quale guerra, onore e partecipazione collettiva sono strettamente connessi. L'approvazione manifestata con le armi trasforma il consenso in un gesto pubblico e guerriero. Il seguito di compagni attorno a un capo. Il comitatus fonda invece legami personali di protezione, fedeltà e reputazione. In tale sistema, il valore del capo dipende anche dalla qualità e dal numero dei suoi seguaci. Mentre per il guerriero, l'onore consiste nel non abbandonare il proprio comandante sul campo. Tacito non offre una teoria istituzionale sistematica, né un ritratto uniforme di tutte le tribù. Tuttavia, questa sezione chiarisce, perché i germani possano apparire frammentati politicamente, ma temibili in combattimento, l'autorità è distribuita tra lignaggio, prestigio, assemblea e vincoli guerrieri, non concentrata in un apparato statale centralizzato. Quarto, famiglia. Matrimonio e disciplina dei costumi, un confronto morale selettivo. Nella descrizione della vita privata Tacito attribuisce ai germani una severità che contrappone implicitamente alle degenerazioni percepite nella società romana. Il matrimonio è presentato come vincolo serio e prevalentemente monogamico, mentre l'adulterio femminile viene descritto come sottoposto a una punizione pubblica e dura. Il dono nuziale, inoltre, è ricordato in una forma che Tacito considera significativa: non è la moglie a portare beni al marito secondo la consuetudine romana della dote, ma il marito a offrire alla moglie strumenti legati alla vita e alla guerra. Il passo non va assunto come fotografia imparziale di un'intera realtà germanica, né come prova di un'eguaglianza tra i sessi che il testo non sostiene. Rivela piuttosto ciò che Tacito seleziona per costruire un contrasto morale, fedeltà, fecondità, educazione dei figli e rifiuto dell'esibizione lussuosa diventano indicatori della salute di una comunità. Anche la presenza delle donne presso i combattenti viene interpretata entro un quadro romano di incoraggiamento familiare e continuità del gruppo. L'interesse dell'opera non risiede solo nell'informazione sui costumi, ma nel modo in cui la sfera domestica viene resa una questione pubblica. Per Tacito, la forza militare di un popolo non è separabile dalla disciplina dei legami familiari e dalla capacità di trasmettere norme condivise. Infine, dall'unità apparente alla varietà delle tribù germaniche, dopo avere delineato tratti comuni, Tacito passa in rassegna numerose tribù, evitando che il nome Germani funzioni come una categoria completamente omogenea. La seconda parte della monografia mostra differenze di posizione geografica, ricchezza, pratiche culturali, assetti di potere, rapporti con Roma e inclinazioni belliche. Alcuni gruppi sono collocati vicino alle frontiere imperiali e risultano maggiormente coinvolti negli scambi o nei conflitti con le province. Altri sono descritti come più remoti e quindi più difficili da conoscere attraverso testimonianze dirette. Questa organizzazione segnala un limite e una qualità del testo. Il limite è che Tacito applica spesso etichette generali e giudizi tipici della letteratura etnografica antica, senza poter offrire una documentazione equivalente a un'indagine contemporanea. La qualità è la consapevolezza pratica che il mondo germanico non è un singolo soggetto politico. Per Roma, le rivalità tra tribù possono essere altrettanto rilevanti della loro comune. Ostilità, la divisione, rende possibile la gestione diplomatica, ma non elimina il pericolo di coalizioni. La rassegna finale amplia dunque la prospettiva dalla morale dei costumi alla geopolitica della frontiera. La Germania non descrive soltanto un popolo barbaro, registra un mosaico di comunità mobili, differenziate e inserite, in modi diversi, nell'orizzonte di potenza dell'impero. In conclusione, la Germania è indicata anzitutto a chi studia o legge i classici latini e desidera incontrare Tacito in una forma più breve rispetto alle grandi opere storiografiche. È utile anche a lettori interessati alla storia romana, alla costruzione antica dell'identità barbarica, alle culture di frontiera e alla nascita dell'etnografia come genere letterario. L'edizione con latino a fronte aggiunge un vantaggio concreto per studenti, docenti e lettori con competenze linguistiche, consente di verificare le scelte traduttive e di apprezzare una prosa celebre per concisione, tensione valutativa e densità espressiva. Il suo beneficio intellettuale principale consiste nell'allenare una lettura critica delle fonti. Tacito fornisce notizie importanti sulle popolazioni germaniche, ma le organizza attraverso interessi romani, categorie morali e preoccupazioni politiche del proprio tempo. Leggere l'opera significa quindi apprendere non solo qualcosa sui germani, bensì anche sul modo in cui Roma definiva se stessa osservando chi stava fuori dai suoi confini. Rispetto a una moderna storia o antropologia, il testo è inevitabilmente selettivo e non sistematico. Rispetto a molte descrizioni antiche di popoli stranieri, però, si distingue per la lucidità con cui intreccia geografia, istituzioni, guerra e giudizio morale. La sua singolarità nasce dall'ambivalenza. L'alterità germanica non è né semplicemente inferiore, né davvero idealizzata, ma resta un interlocutore inquietante che mette alla prova l'immagine romana di civiltà. Se vuoi supportare Publio Cornelio Tacito, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!